In diretta è arrivato un messaggio decisamente interessante in merito alla registrazione che vi abbiamo proposto sui temi del referendum con Massimo di Milano, e ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Una riflessione: credo che a parte nei paesi dove la crisi economica è stata più dura e si sono sperimentate forme di autogestione concrete e funzionanti, qui si è costruito poco e male, a parte alcuni casi come la Valsusa, dove l'autogestione non è slegata dal conflitto. Per creare immaginari servono spinte ed esempi che rompano anche la dimensione quotidiana, non soltanto quella conflittuale. Io sono sostanzialmente d'accordo con questo ragionamento, ed è un ragionamento che io credo che nella prima parte si alluda soprattutto alle esperienze greche, quelle esperienze che in qualche modo sono scaturite dalla ineluttabilità della crisi, dalla insuperabilità della crisi, e quindi sono divenute, come dire, l'autogestione legata alla necessità. Si comincia ad autogestirsi, si comincia a fare da sé, si comincia a emanciparsi da quella che è la logica del continuo bussare alle porte dello Stato per ottenere tutele che ovviamente mettono sotto ricatto continuo, sotto continua pressione quelli che poi le ottengono, non sono senza prezzo, ecco. Tutta la prospettiva welfarista, tutta la prospettiva che ai noi continua ad animare tanta parte dei movimenti che timidamente si affacciano sulla scena sociale, è una prospettiva che ha al proprio interno la dinamica del ricatto profondo al quale uno si sottopone nel momento in cui ottiene dallo Stato una serie di tutele per quello che riguarda momenti fondamentali della propria vita, come può essere la salute, l'educazione, i trasporti, eccetera, eccetera, la garanzia stessa della sopravvivenza. Ed è anche altrettanto chiaro che lo Stato presenta regolarmente dei grossi conti da pagare, che in tempi di grande conflittualità sono conti decisamente magari meno cari, in tempi invece di minore conflittualità sono molto salati, o addirittura rendono la stessa prospettiva welfarista una prospettiva decisamente inattingibile, perché questo è il dato con il quale abbiamo a che fare. Chi ritiene di essere realista, perché punta su una riedizione in sedicesimi del welfare, magari ragionando in termini di reddito di cittadinanza o di garanzie di cittadinanza, in realtà fa un'operazione che a cui manca la gamba fondamentale, proprio quella del conflitto grazie al quale trattare con lo Stato. Ma la domanda vera è: ma è proprio necessario legarsi mani e piedi? È proprio necessario in qualche modo legarsi ad una prospettiva che poi ti rimanda sempre alla dipendenza nei confronti dello Stato? Noi ovviamente siamo convinti di no, anzi puntiamo su questo dato. Qui c'è anche scritto: in alcuni casi come la Valsusa, dove l'autogestione non è slegata dal conflitto, e invece occorrerebbe in qualche modo creare degli esempi, ci scriveva l'ascoltatore ascoltatrice, in cui si rompano la dimensione conflittuale quotidiana, non solo quella conflittuale. Sono d'accordo, ma con una precisazione. Io sono convinta che nel momento in cui c'è conflitto esiste anche la possibilità di sottrazione conflittuale dall'esistenza. Il conflitto è la garanzia della possibilità di sottrazione, di difesa dei momenti di sottrazione, nella garanzia che anche le tazze non siano soltanto brevi momenti, ma siano significativi elementi nella costruzione di un percorso diverso. E quindi da questo punto di vista, in noi, la Valsusa è proprio l'esempio chiaro, anche in negativo, oggi che la conflittualità popolare diffusa è venuta meno, gli strumenti classici dell'autogoverno territoriale, quello che aveva saputo in qualche modo sottrarsi alla morsa dello Stato, alla morsa delle istituzioni locali, costruendo veri e propri momenti di autogoverno, quali erano in certi momenti la rete dei coordinamenti dei comitati Notav, che poi di tanto altro fortunatamente anche si occupava, per non dire delle assemblee popolari, dei presidi, insomma di tutto. Tutti gli elementi che dal basso il movimento si è saputo dare, non soltanto per gestire i momenti del conflitto, per decidere insieme i percorsi del conflitto, ma anche per prefigurare quell'idea diversa di mondo, di relazioni sociali e politiche che il movimento Notav ha saputo incarnare. Oggi che siamo in un momento di debolezza, ritorna prepotentemente, o quantomeno non se n'era mai andata, ma certo assume un ruolo più prepotente la presenza dei partiti, la presenza delle forze istituzionali, in maniera anche imbarazzante, come è capitato qualche settimana fa in Val Susa, in cui il presidente del Consiglio in pectore per le 5 Stelle, Di Maio, alla domanda esplicita "ma sei in Notav?" non si è minimamente pronunciato, si è sottratto, è caduto in imbarazzo, e questo nel cuore della lotta Notav. Certamente, come dire, elementi che segnalano una difficoltà obiettiva di quel movimento, ma che ci consegnano paradossalmente ulteriore elemento di ragionamento, un ragionamento non astratto, un ragionamento concreto, un ragionamento che parte dall'osservazione della partecipazione ai movimenti e che poi ne fa tesoro come elemento di sottrazione conflittuale dall'esistente, come costruzione di percorsi autogestionari che sappiano essere, come dire, davvero, no, un momento in cui si sperimenta la propria capacità da fare da sé. Certamente nulla di facile, certamente nulla di scontato, ma certamente anche una prospettiva che è quella che noi tutti quanti in qualche misura auspichiamo. Ci torneremo nelle prossime settimane, approfittando proprio di questa congedi, di questo autunno in qualche modo messo sotto tutela e imbalsamato dentro la dimensione del cosiddetto no sociale al referendum, per venire invece più direttamente all'immediatezza della prospettiva autogestionaria in un ambito conflittuale. Chiunque voglia intervenire, ci invii messaggi, sono i benvenuti. La scorsa settimana vi abbiamo parlato dell'apertura del processo nei confronti dei tre vigili urbani e dello psichiatra accusati della morte di Andrea Soldi, assassinato nell'estate del 2015 nei giardinetti di Corso Umbria perché si rifiutava di accettare un TSO. La prima udienza si è svolta a porte chiuse, non era presente i tre vigili, forse lo era lo psichiatra. Le prossime udienze sono il 3 e 14 novembre. Nel frattempo abbiamo avuto notizia di un'azione di solidarietà che è stata compiuta proprio la notte precedente. Potete trovare le foto su Indimedia Barcellona, e uno striscione con la scritta Andrea Soldi ucciso dalla psichiatria, vigili assassini, è stato appeso nella notte alla cancellata d'ingresso della sede dei vigili urbani in via Bologna a Torino. Un segnale chiaro, voglio dire, della volontà di seguire questo processo, non tanto ovviamente per volontà giustizialista, ma per capire quale sarà la narrazione di questa vicenda per chi ha imposto un trattamento sanitario obbligatorio e che questa imposizione è costata la vita ad Andrea Soldi. Andrea Soldi è stato strangolato, ma sappiamo bene che di psichiatria si muore tutti i giorni. Ci torneremo nelle prossime settimane con ulteriori approfondimenti su questi temi. È in corso sta passando la legge di riordino dei servizi psichiatrici. In Piemonte hanno deciso che la seconda REMS, ovviamente provvisoria dopo quella di Bra, non la faranno più al Barocchio. Evidentemente la lotta paga, il Barocchio ha portato a casa il risultato. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che ristruttureranno la struttura che si trova a San Francesco, il Fate Bene Fratelli, che già contiene un repartino a degenza chiusa, la cosiddetta psichiatria forense, diventerà la seconda REMS del Piemonte. Queste sono le notizie in ambito antipsichiatrico, ma ci torneremo, vi ricordo, nelle prossime settimane. Un argomento al quale vogliamo accennare in questa ultima parte di questa puntata di Anares è un argomento del quale si sta parlando moltissimo sui media in questi giorni, ed è relativo alla morte di Valentina Migliuzzo, una donna che è morta in ospedale, una donna di 32 anni, una donna che aveva evidentemente il desiderio forte di diventare madre. Infatti aveva affrontato tutto il percorso dell'inseminazione artificiale per riuscire a restare incinta, e che poi la gravidanza non è andata bene e si è ritrovata in un ospedale dove tutti i medici erano obiettori di coscienza, e probabilmente il medico di turno ha portato all'estremo la cosiddetta obiezione di coscienza, perché non ha nemmeno praticato quello che invece è un obbligo per la sopravvivenza della madre, che è quello dell'aborto terapeutico, quando è stato evidente che la donna rischiava la vita. Sono morti tutti e due i suoi gemellini, è morta anche lei, è morto il suo progetto di vita e la sua vita, anche con due figli che aveva tanto desiderato, e ancora una volta il dito viene puntato nei confronti degli ginecologi italiani, i quali oltre il 70% è obiettore di coscienza. Non voglio discutere sull'obiezione di coscienza, è difficile, come dire, entrare nel merito delle scelte. Certamente si tratta di scelte che hanno a che fare con la libertà e con la vita delle persone, ma proprio perché questa scelta ha a che fare con la vita e la libertà delle persone, chi tanto si occupa di tutela della vita dovrebbe garantire la presenza di ginecologi che non abbiano questo tipo di attitudine all'interno dei cosiddetti ospedali pubblici. Ma sappiamo bene che gli ospedali pubblici sono ospedali statali, non sono ospedali pubblici, e sono luoghi in cui decide un potere politico che è condizionato da sempre in maniera pesante dai vari partiti cattolici, per tanti anni dalla Democrazia Cristiana, oggi da quella che è la sua riedizione un po' ovunque. e questo porta al moltiplicarsi degli aborti clandestini per chi decide che non vuole e non desidera avere figli, perché non sempre è facile accedere realmente all'aborto. Ma soprattutto, e qui vogliamo riportare le parole di Paul Beatrice Preciado su Liberation del 17 gennaio del 2014, che in un articolo che ha scritto proprio sul tema della donna incubatrice scrive delle parole decisamente importanti. Chiusi nella finzione individualista neoliberale, viviamo con l'ingenua sensazione che il nostro corpo ci appartenga, che sia la nostra più intima proprietà. In realtà la maggior parte dei nostri organi è gestita da diverse istituzioni governative ed economiche. Di tutti gli organi del nostro corpo, l'utero è stato senza dubbio quello che nella storia è stato oggetto della maggiore espropriazione politica ed economica, cavità gestazionale in potenza. L'utero non è un organo privato, ma spazio biopolitico per eccellenza, al quale non si applicano le norme che regolano il resto delle nostre cavità anatomiche. Il corpo delle donne contiene dentro di sé uno spazio pubblico. Per aggiudicarsi la sua giurisdizione lottano non soltanto il potere religioso e quello politico, ma anche le industrie mediche, farmaceutiche e agroalimentari. Ne consegue che, come ha giustamente detto la storica Joan Scott, le donne sono state a lungo in una condizione di cittadinanza paradossale. Se come corpi umani appartengono alla comunità cosiddetta democratica dei cosiddetti liberi cittadini, come corpi con utero potenzialmente gravido, perdono la propria autonomia e diventano oggetto di un'intensa vigilanza e tutela politica. E poi capita che qualcuna, come è capitato a Valentina Migliuzzo, ci rimetta la pelle. E di donne che muoiono, muoiono per la violenza degli uomini si sta parlando molto. In questi giorni la rivolta spontanea seguita all'ennesimo terrificante femminicidio, una ragazza di 16 anni che è stata sequestrata, drogata, torturata, violentata a morte, ha sollevato l'indignazione delle donne in Argentina, dove è avvenuto, ma non soltanto in Argentina, e a poche settimane della storica marcia delle donne argentine a Rosario contro lo strapotere della Chiesa Cattolica, e con il contorno di scontri che ci sono stati in piazza e di cariche della polizia per difendere le donne e gli esponenti del movimenti per la vita oltranzisti cattolici contro gli uomini e le donne che invece si sono battuti contro la presenza ingombrante della Chiesa Cattolica e della sua ingerenza, nuovamente sono tornate in piazza. E su questo vi proporremo proprio la settimana prossima un approfondimento che stiamo preparando con una compagna argentina che ha partecipato a queste iniziative. E sarà un modo per capirne di più su che cosa sta succedendo questo continente dove il femminicidio ha dei numeri terrificanti, ma in cui sta crescendo la resistenza e la lotta delle donne. Crashing. I'm concludiamo questa puntata di Anarres presentandovi la settimana antimilitarista alla quale sta lavorando l'Assemblea Antimilitarista Torinese, una settimana di iniziative, alcune già elaborate, altre in fase di elaborazione. In particolare si parte sabato 29 novembre dalle ore 10.30 alle ore 13.30 con un presidio antimilitarista itinerante al Balloon. Ci sarà una performance sulle fabbriche d'armi, ci sarà la presenza di un banchetto informativo, ci saranno momenti informativi e lettura di testi, insomma un momento informativo iniziale per aprire questo momento e che sarà anche itinerante per le strade del Balloon. L'appuntamento è all'angolo tra via Borgodora e via Endreis, dove rimarrà per comunque tutta la mattina un momento, un punto informativo anche durante il momento itinerante. E mercoledì 2 novembre alle ore 21 ci sarà invece una serata di approfondimento alla FAT in Corso Palermo 46, bombe, muri e nuove frontiere, giochi di potenza dal Mediterraneo all'Eufrate, dal nuovo lo secolo americano al tutti contro tutti. Introdurrà il dibattito Stefano Capello, autore di un libro che si chiama Oltre il giardino, un occhio attento alle questioni della geopolitica ma anche delle frontiere. E venerdì 4 novembre alle ore 17 ci sarà la parata dei disertori con clown armi, carro armato e sarà ovviamente in contemporanea con la cerimonia militarista che si svolgerà in piazza Castello. Come ogni anno nella giornata delle forze armate ci sarà la cerimonia dell'alza bandiera e poi quella della ammaina bandiera con tanto di esercito schierato in questa Italia che sempre più è in guerra. E ricordiamolo, il 4 novembre è la festa delle forze armate, viene celebrata nel giorno della vittoria cosiddetta nella prima guerra mondiale, un immane massacro per spostare un confine. E il 4 novembre è per tutti gli antimilitaristi la festa degli assassini. La divisa e la ragion di Stato trasformano chi uccide, occupa, bombarda in un eroe. Oggi, lungo i confini dell'Italia, si combatte la guerra contro la gente in viaggio, contro chi fugge i conflitti che vedono le truppe italiane in prima fila. In Iraq, truppe italiane partecipano all'assedio di Mosul per cacciare i jihadisti dello Stato Islamico. Sono in Iraq da mesi per difendere gli interessi della Trevi, la ditta italiana che si è aggiudicata i lavori alla diga di Mosul. I governi alleati dell'Italia hanno finanziato e protetto i soldati della Jihad prima in Afghanistan, poi in Siria. A Mosul si sta consumando in nostro nome un altro immane massacro di uomini, donne e bambini, pedine di un gioco feroce di potenza. Ad Aleppo si muore da anni, nel silenzio fragoroso di più, le lacrime ipocrite per i bambini morti non hanno certo fermato le bombe. E vogliamo ricordare che l'Italia è in guerra da decenni, ma la chiama pace. È una guerra su più fronti che si coniuga nella lingua del peacekeeping, dell'intervento umanitario, ma parla il lessico feroce dell'emergenza, dell'ordine pubblico, della repressione. E allora la guerra diventa filantropia planetaria e le bombe e mezzi di soccorso. Ma gli stessi militari delle guerre in Bosnia, Iraq, Afghanistan, gli stessi delle torture, degli stupri in Somalia, sono nei CIE, nelle strade delle nostre città, sono in Varsusa, sono nel Mediterraneo, sulle frontiere fatte di nulla, che imprigionano uomini, donne e bambini. Guerra esterna e guerra interna sono due facce della stessa medaglia, le sostiene la stessa propaganda. Le questioni sociali, coniugate in termini di ordine pubblico, sono il perno su cui fa leva la narrazione militarista. Si avvia alla conclusione questa puntata di ANAR. Se noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come di consueto, alle ore 10:45. Vi saluto con le note della nostra sigla di chiusura. Tra pochissimo la seconda edizione del GR di Blackout, curato dalla redazione informativa. Buona giornata a tutti e a tutte.